Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Ben ritrovati al nostro spazio libero, all'insegna della comunicazione e della condivisione. E quest'oggi abbiamo una persona che nonché autrice, ma è una persona che è pienamente connessa con la vita, e lei lo fa anche attraverso appunto la scrittura. Lei è Sara Mustafà. Ciao Sara.
Ciao Pietro e buongiorno a tutti.
Grazie per aver accettato l'invito e per condividere con me questo momento. Logicamente, principalmente tu sei qui per poter parlare del tuo romanzo La spia ai capelli rossi, edito da Homo Scrivens. Ma prima di entrare proprio addentro, no? al tuo romanzo, diciamo, ecco, anche un modo per poterti conoscere meglio, no? Parliamo un attimo di qualcos'altro. Ecco, voglio sapere da te, ecco, nello specifico, che cosa significa, ecco, avere una propria identità?
Oddio, avere una propria identità non è facile, sembra una cosa scontata, no? E invece penso che ogni essere umano sia sempre alla ricerca della propria identità, no? Ci sono fasi nella vita tipiche, tipo per esempio durante l'adolescenza, no? Che impazziamo per questa nostra ricerca disperata di capire chi siamo e cosa vogliamo fare nella vita. Sì. E poi questa cosa continua anche più avanti, in altre fasi della vita, con alti e bassi, e io devo dirti che oggi posso dire che all'alba dei 45 anni mi trovo bene nei miei panni e sto bene nell'identità che mi sono creata durante il mio percorso. Oggi sono un'autrice, penso di avere un messaggio innanzitutto di aver capito qual è il messaggio che voglio trasmettere, che già averlo capito è
una cosa importante,
esatto. E quindi sì, nel momento in cui capisci cos'è che hai da dire, cos'è che hai da trasmettere al mondo, penso che in quel momento lì tu abbia trovato la tua identità.
Ecco, la vita è fatta di, logicamente, anche di incontri, che forse vanno, questi incontri vanno a incidere, no, in maniera molto forte nelle nostre esistenze. Voglio sapere, ecco, se anche nella tua è accaduto questo, cioè nel senso che tu hai fatto determinati incontri che hanno inciso profondamente. Parliamo in maniera positiva nella tua vita.
Cavoli, altro che io. Penso di aver avuto la fortuna di aver incontrato diversi angeli custodi in veste umana nella mia vita. Alcuni hanno avuto un impatto un po' più duraturo, altri toccate fuga, ma grazie al cielo, insomma, la mia vita è stata impattata positivamente da diverse persone. Sicuramente in alcune fasi più difficili questo lo noti di più, no? Nelle fasi difficili della vita, quando qualcuno ti tende la mano, sì. Ti fai caso maggiormente, ma anche insomma durante le fasi più positive, la fortuna di avere comunque degli amici che gioiscono, no, per le tue gioie, anche questa è una fortuna, perché non è scontato, no? perché poi quando uno ha successo possono sorgere anche delle invidie, e invece quando insomma gli amici dimostrano tali anche durante le fasi positive, ecco, questa è una grande fortuna. Allora, le persone che insomma, gli incontri che ho fatto che hanno impattato maggiormente, guarda, non voglio fare una classifica.
Non devi fare una classifica, assolutamente.
però sì, no, confermo, insomma, grazie a questi incontri, questi incontri sia di persone fisiche sia di personaggi magari incontrati in libri letti, sì, piuttosto che film visti o racconti di storie ascoltate dagli altri. E sì, questi personaggi poi, insomma, quando ci sono anche un minimo, te la cambiano la vita e ti rendono la donna o l'uomo che sei.
Senti, visto che tu, insomma, continui a fare questi viaggi tra Italia e Medio Oriente, poi anzi mi voglio farti una domanda anche sulla tua esperienza, insomma, la tua infanzia e adolescenza, tenendo sempre questa penna e questo taccuino, voglio sapere questa penna e questo taccuino quanto sono importanti?
Quanto sono importanti? Scusa, mi è sfuggita la frase.
Tu fai questi viaggi sempre tra Italia, sì, e Medio Oriente. E in questi viaggi porti sempre questa penna e questo taccuino. Quanto sono importanti questa penna e questo taccuino in questi tuoi viaggi, che secondo me non sono solo dei viaggi fisici, ma sono anche dei viaggi interiori?
Assolutamente, hai ragione. Sì. Io amo molto viaggiare in Medio Oriente perché è casa mia, insieme all'Italia. Ma in tutto il mondo, io ho visitato circa 50 paesi nei diversi continenti e spesso, ma non credo di essere l'unica persona al mondo, spesso è vero, viaggio anche con la mente all'interno dei miei viaggi fisici e la cosa che mi colpisce di più, no, le cose che mi fanno proprio scattare la mente, di conseguenza la penna, sono quelle cose che accomunano l'uomo, che accomunano noi esseri umani, no? Quando vedo una pietanza in Grecia, che ho mangiato anche in Turchia, che ho mangiato anche in Egitto, che ho mangiato anche in Spagna, dico, cavoli, quante cose che abbiamo in comune. Quando spezzo il pane, per dirti, no? Oppure mangio una piadina, sì. Dico, ok, questa forma del pane, piatta, rotonda, l'ho trovata qui in Italia, la piadina, la pizza, ma l'ho trovata nel pane arabo, l'ho trovata nella fajita messicana, l'ho trovata, no? Oppure quando ascolto un ritmo che lo stesso magari hai visto qualcuno danzare battendo i piedi, sì, per terra in diverse parti, dici, ci sono tante cose che ci accomunano e lì mi parte la penna, perché dico, andiamo a vedere le cose che abbiamo in comune invece di andare a vedere le cose che ci dividono.
È vero, hai detto una cosa importante, le cose che ci dividono, che non dovrebbero mai esserci e venire fuori. Senti, tu dopo aver ribadito che sei entrata nell'agenzia GM Photo Agency dell'ufficio stampa, insomma, del tuo libro La spiega per l'erosia di Giacomo Ambrosino, quindi ribadito questo, sì, voglio rispetto all'esperienza, insomma, avuta nell'infanzia e l'adolescenza in un campo profughi palestinese in Giordania, ecco, voglio sapere, ecco, parliamo di una cosa, diciamo, positiva, una cosa positiva che tu ancora oggi ti porti dentro al tuo cuore di quell'esperienza.
E la cosa che mi viene subito in mente è che nonostante, insomma, che abbiano perso tutto, la casa, le proprietà, qualsiasi cosa, no? Poi io parlo della mia infanzia, quindi torniamo, sì, indietro, sì, degli anni 80, no? Io descrivo questa realtà nel mio libro, proprio la protagonista viene catapultata dall'Italia in questo campo profughi palestinese in Giordania e lì descrivo la differenza tra la vita che aveva questa bambina in Italia, no? In un paese, insomma, europeo, con tutti gli agi, avere una casa a mattoni, un lettino, una vasca da bagno con l'acqua corrente calda, eccetera, una scuola vera, a ritrovarsi in una baracca quel materassino insomma messo per terra su un terreno irregolare, dove è scomodo comunque sedersi e dormire, il cibo scarseggia, l'acqua potabile tra molte virgolette, le fogne all'aperto, le scuole che insomma sono improvvisate. E lì all'interno di questo contesto povero, di gente che è stata sfollata, quindi ha vissuto insomma delle ingiustizie sulla propria pelle, la cosa che mi è rimasta di più è la generosità, perché comunque sono persone per lo più pronte a condividere quel poco che hanno, quel poco spazio che hanno, quel poco cibo che hanno, e quando la generosità è offerta da parte di una persona che non ha davvero niente, secondo me ha un valore maggiore, ecco.
No, hai detto delle cose molto belle e importanti. Infatti, entrando adesso nel tuo libro, per esempio la cosa che posso dire, che secondo me subito è diretta, no? Il fatto che il tuo libro vuole proprio mostrare, no? Come le differenze non devono essere, ecco, qualcosa che debba dividere, ma qualcosa che debba unire ancor di più. E quindi l'amicizia, l'amore, secondo te dovrebbero, ecco, come messaggio di speranza, no? Dovrebbero sempre essere presenti, anche se ci sono tante differenze, per fortuna.
Sì, quando la prima domanda che mi hai fatto, no, sull'identità, ti ho detto non aver trovato il messaggio, è proprio questo il messaggio che ho fatto mio, il fatto di appunto vivere, che c'è la possibilità insomma di guardare oltre l'odio, guardare oltre le difficoltà. Parlo di odio e difficoltà perché il mio libro è ambientato insomma in un contesto che sai, oggi il tema della questione palestinese, dello Stato di Israele, è tornato in auge, e vediamo i fatti tragici in TV tutti i giorni, per cui è per questo che dico insomma la cosa importante, quello che può dare speranza alle generazioni future, è quello di guardare oltre l'odio, andare avere uno sguardo lungimirante e sperare davvero in un messaggio di pace. Sono parole che oggi si fa fatica a pronunciare perché siamo proprio ancora all'interno dell'ennesima tragedia.
È vero.
E finché non si ferma questa tragedia è difficile, no? Dire ok, fermi tutti, andiamo avanti, parliamo di pace. Però qualcuno insomma deve avere lo sguardo oltre, altrimenti non parlo tanto per noi, ma quanto per le generazioni future, i bambini che sopravviveranno non possono continuare a vivere in un contesto di guerra e di odio soprattutto.
Entrando proprio con rispetto ai personaggi, oltre a Leila, ecco, io penso che il personaggio che forse lascia più, no, il segno e quindi è legato, sia legato a questo messaggio di speranza, sia Farida, no? La nonna.
Sì.
Ecco, voglio sapere, Farida, appunto, dove è venuta fuori come personaggio, nel senso che è davvero tua nonna o... ecco.
Ok. Allora, nonna Farida, che è il personaggio... uno dei personaggi principali del libro, diciamo che è un mix tra le mie due nonne. Mia nonna Maria, a cui ho dedicato il libro, è la classica nonna affettuosa che prende il posto della madre quando la madre non c'è, e quindi ho sempre avuto un legame affettivo molto forte con lei, è sempre stato un punto di riferimento per me. la mia nonna italiana, mia nonna materna. Sì. Mia nonna paterna invece è colei che ho ringraziato alla fine del libro, perché senza i suoi racconti io non avrei potuto avere tutta questa fantasia da mettere nel romanzo. E in effetti mia nonna paterna, che è di origine egiziana, che è stata data sposa da bambina, no? A mio nonno, che era un commerciante palestinese, mi raccontava da piccola, mi raccontava insomma della sua vita piuttosto dura, perché appunto a parte questi particolari che ho raccontato, poi ha vissuto la guerra, lo sfruttamento, me li ha raccontati in prima persona. E per cui sì, ho fatto un mix tra queste due nonne, che come sai, insomma, grazie ai racconti delle nonne, non soltanto le mie, ma in tutto il mondo, le nonne hanno questo ruolo e questo compito di trasmettere la memoria familiare ai nipoti, e quindi non ho potuto altro che mettere insieme queste due persone reali nella mia vita e trasformarle in un personaggio del mio romanzo.
Senti, logicamente il tuo romanzo è che poi diciamo che in diversi momenti più che un romanzo è veramente una narrazione reale di quello che è accaduto e accade purtroppo in determinate zone. È avvincente, cioè, logicamente c'è anche la suspense, insomma, perché ci sono degli aspetti che poi vanno scoperti attraverso la lettura dell'intero libro. Ecco, però la cosa che oggi scrivere un romanzo e parlare, affrontare tematiche che vanno a toccare, insomma, determinati aspetti, insomma, anche impegnativi, perché non è semplice oggi parlare, no, di un conflitto come israeliano-palestinese, insomma, cioè, oggi non è semplice. Ecco, voglio sapere, ecco, come mai la scelta proprio di un contesto del genere, al di là del fatto che poi ci sono dei legami, no, dei legami intimi.
La scelta mi è venuta spontanea perché lo sentivo come un dovere mio, apposta perché ci sono questi legami. Io questi legami, penso, posso dire, per la maggior parte dei palestinesi o dei discendenti dei palestinesi, no? Il conflitto oppure la tragedia è viva perché sì. I profughi palestinesi sono ancora profughi oggi dopo 76 anni, no? E per cui la cosa è continua, è perpetua e anche le nuove generazioni vivono ancora questo status di profugo e di conseguenza tanti disagi che vivono nella loro vita quotidiana. Il poter raccontare determinati fatti, io ho scelto di raccontare i fatti storici da un punto di vista, diciamo, neutrale. Ho messo i fatti storici in bocca a un personaggio terzo che non è né palestinese né israeliano, apposta per dare un'idea dei fatti così come sono andati storicamente, no? Senza sì. Dire ok, lo sta dicendo lei perché è palestinese, oppure
infatti,
no,
infatti,
cioè, sì. nel data tal d'Italia è successo questo. Ok. E a detta di chi ha letto il libro, è proprio arrivato questo, il fatto di aver avuto, chi l'ha letto si è fatto un'idea di quali sono i fatti all'origine di quello che oggi vediamo in TV, così nudi e crudi come sono successi, senza sentimenti, senza andare a inquinare troppo col tifo da stadio, ecco.
Sì, perché poi subito avrebbe prevalso il pregiudizio, purtroppo, avrebbe prevalso il pregiudizio, assolutamente, ed è la scelta, secondo me, è stata ottimale, ma appunto un libro in cui c'è appunto amore, c'è passione, c'è storia, c'è cultura, al di là appunto della passione, dell'amore, ecco, di non ripetere gli errori della storia, la cultura secondo te può essere un elemento per poter cambiare in meglio il mondo?
Sì, sicuramente la cultura è un buon punto di partenza. La cultura però, se la metti in mano a persone, a un'elite, con determinati scopi politici, ideologici, abbiamo visto nella storia che è stata utilizzata a discapito, insomma, di qualcun altro, no? Parliamo il classico esempio del nazismo. Rafforzare le teorie ideologiche del nazismo c'erano fior di scienziati.
Quindi no, gente di cultura, che purtroppo gente di cultura.
Certamente la cultura è un buon punto di partenza, ma la cultura deve essere accompagnata a un buon livello di apertura mentale, di empatia, di umanità.
Sì, penso proprio di sì, assolutamente. Sono gli altri due elementi fondamentali legati, strettamente legati, per poter assolutamente cambiare il mondo in meglio. Allora, noi ribadiamo La spia e i capelli rossi, edito da Homo Scrivens, quindi veramente un libro da leggere, su cui riflettere, appunto, e in cui non solo c'è cultura, c'è storia, c'è passione, e c'è anche questo elemento che ho appena citato, cioè il fatto che si entra in connessione, in empatia, no, con i personaggi del tuo romanzo. Ed è quello l'elemento poi, secondo me, vincente per poter avere questo sguardo che va oltre, no? E quindi dare anche un messaggio di speranza. Senti, un'ultima domanda: dopo avervi quindi consigliato l'acquisto e la lettura, ripeto, della spia e i capelli rossi, edito da Homo Scrivens, l'ultima domanda è legata proprio un po' alla speranza, no? Alla speranza. E quindi voglio sapere se il fatto che se la speranza spesso può essere legata, che ne so, anche un po' al destino, può essere legata anche al destino?
La speranza può essere legata al destino. La speranza e il destino sono cose che ti crei tu. Io credo questo.
Sì.
Quindi dipenderà molto dall'atteggiamento mentale che uno ha. Ovvio, ci vuole una buona dose di fortuna, ma io credo fortemente nell'autodeterminazione, quindi speranza, destino sono nelle tue mani.
Sì. Bene, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata breve ma intensa, spontanea, naturale, in cui abbiamo cercato di conoscere te, Sara, e allo stesso tempo di conoscere un po' il cuore del tuo libro. Abbiamo terminato, però siccome siamo in radio e quindi io chiudo di solito mettendo una canzone, questa volta voglio fare in modo che scegli tu una canzone che forse rappresenta anche il momento, questo momento della tua vita. Scegli tu una canzone che metteremo adesso e poi dimmi anche a chi la vuoi dedicare questa canzone, a chi o cosa.
Dai, così mi cogli impreparata.
Non fa niente, non
però,
fa niente.
Però dai, rimaniamo sul tema e rimaniamo così nell'allegria dell'estate. Salgo Gianna Nannini,
sì.
Bello impossibile.
Sì. Sì.
E la dedico al mio cagnolino Douglas. Non fare tutto a nessuno.
Va benissimo. Allora, grazie di cuore a Sara.
Grazie a te,
Pietro. Grazie.
sola ragione che mi spiegherà perché non voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà. Posso più dormire con le tue pagine nascoste, lo vorrei gridare. Bello, bello, impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, bello, incredibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte, io ti penso forte. Sotto la città, io non voglio più, mi arrendo, chi mi salverà?
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.